Volevo chiarire che io penso ci sia l'opera di Dio, penso che Dio ci sia e penso che ci sia la sua opera. Però, come accennavo all'inizio della messa, penso effettivamente che, almeno quello che riesco un po' a raccogliere dal Vangelo, che Dio si sia in Gesù così assolutamente consegnato alla nostra umanità, che poi di fatto questo si vede. Per esempio, una persona che nella sua vita è stata molto perdonata è diverso da una persona che si è incontrato con una disciplina molto a punta. E si potrebbe dire, beh, sono opere umane queste, no, sono l'opera di Dio. E però che passa nel concreto della storia, quindi nei limiti della storia, nella tribolazione della storia. Tra l'altro, se si vuole osservare il più da vicino e più direttamente anche il testo del Vangelo, il testo del Vangelo ha fatto una scelta che poteva anche evitare. Parte dicendo: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo. E in realtà, se si guardano tutti i documenti, diciamo, le versioni dei testi biblici, non tutti questi testi parlano di una colpa contro di te. Qualcuno dice ha commesso una colpa. E invece qui la scelta che è stata fatta dal lezionario e dalla traduzione italiana della Bibbia è una scelta più diretta e quindi in certo senso più impegnativa, perché la colpa io l'ho commessa contro di te, contro di te. Quindi si potrebbe dire, va bene, insomma, aggiustatevi, fatto. No, invece no, è un problema grosso. Per Gesù è un peccato contro Dio. Non c'è niente da fare, cioè non si può fare uno sconto. Beh, i rapporti fra di noi, insomma, sono come sono, però quello che apposta, no, non c'è. È vero, in termini chiarissimi Giovanni, scrivendo nella sua grande lettera, dice: ma se tu dici che ami Dio che non vedi e non ami il tuo fratello che vedi, questo fa cadere il tuo discorso, perché quello che vedi è il fratello. Capite? Quindi la consegna alla umanità è radicale, vero? Non si può accoppare la gente ma con buoni sentimenti. Se accoppi la gente, accoppi la gente. È solo che se accoppi la gente, in ogni persona tu uccidi l'immagine di Dio. Vi dico questo per dirvi lo spessore, mi sembra, della liturgia di oggi. Cioè, il rapporto tra di noi e con tutti, insomma, è decisivo. Non c'è la religione che si occupa di Dio e poi le nostre relazioni umane. E no, non c'è questo, non c'è più. Ormai l'unica strada non è quella della religione, non c'è più la religione, non c'è più altro che questa via della fede, dove Dio è diventato uno di noi e si è incamminato e ci conduce, ma è tutto lì. In questi giorni Giovanni Battista protestava con me perché lui ce l'ha su anche con l'altare, un monaco ce l'aveva su anche con l'altare, è vero. E mi gridava al telefono, ero: ma l'altare andava bene nel tempio, ma adesso ci pone una tavola, adesso è una cena che il Signore ha fatto. Significativa certo delle sue nozze d'amore con l'umanità, significativa certo del suo volerci un bene da morire fino alla croce, però è una tavola, perché un altare? E quindi questa domenica intende che cosa? Glorificare, puntualizzare al massimo il valore della nostra relazione, di come noi siamo una storia di relazioni, perché siamo il risultato, il frutto di infinite relazioni che si sono piegate su di noi, e noi siamo in una rete di relazioni preziosissime. E tanto che alcune fanno proprio anche tremare, insomma, no? Essere una mamma, essere un padre, è una responsabilità infinita. ci giochiamo Dio e ci giochiamo il senso della vita. E quindi, ampliando la stessa terminologia della fraternità, il fratello che vedo è l'esperienza di Dio più forte che io possa avere. Per questo il cristianesimo è stato un radicale abbassamento dei segni speciali di Dio, perché è stato il suo totale nascondersi dentro la storia e dentro all'umanità. Per cui voi siete qui questa mattina a motivo di tante persone, di tante vicende, no? Attraverso le quali siamo passati, che ci hanno portato fino a questa mattina. Magari uno stamattina qui non ci sarebbe affatto venuto, però siccome sua mamma gli ha detto ma non mi accompagni là fuori, là vicino al carcere, lui è qui solo perché ha accompagnato sua mamma. Questo però è decisivo. Per tutto questo il profeta Ezechiele usa una parola importante, delicata, che è diventata anche abbastanza celebre, ha trovato gran posto nella tradizione dei nostri fratelli ebrei, che è la parola sentinella. E il profeta dice è una sentinella. Perché il profeta è una sentinella? Perché siccome Dio gli dice delle parole, lui ha l'obbligo gravissimo di comunicarle. Se lui per tante ragioni sta zitto, perché al potere non piace quella parola, perché quella parola quando lui la dice agisce già contro di lui perché lo denuncia come uno che quella parola l'ha sentita ma però non la vive, perché non è mica che quella sentinella conti la coerenza, bisogna che lui avverta. Bene, se lui non avverte, lui crea un guaio tremendo, una interruzione di comunicazione tra Dio e l'umanità. Perché della comunicazione di Dio e della parola di Dio abbiamo questa parola. Tra l'altro nel momento del profeta quella parola non era scritta, adesso invece è scritta. Dice, ma allora se è scritta Dio non avrà più niente da dire. Mio nonno. Non lo si ferma, è un birichino. Dice, ma cosa stai dicendo? Sto dicendo che ogni versetto del Vangelo, ogni parabola del Vangelo, ogni immagine della scrittura è continuamente in movimento. Un Papa Santo che abbiamo festeggiato nei giorni scorsi diceva che la parola di Dio cresce insieme a chi la legge. Tu ascolti questa parola e questa parola continua a crescere insieme a te. È la stessa parola, eh? Anzi, la raccomandazione viva è di non aggiungere nessuna parola a quella lì. Non bisogna aggiungerci niente. Tenerla a quella e basta, ha detto quello. È vero? Sicché tutta la Bibbia finisce con un testo dell'Apocalisse che dice a questa parola guai a chi aggiunge qualcosa, guai a chi toglie qualcosa. Ma quella parola lì, la beatitudine dei miti, o il discorso della montagna, o la parabola del prodigo, continua a crescere. Cioè è di fatto il Signore stesso quella parola che cammina davanti a noi e quindi noi non lo possediamo mai, non lo possiamo mai comprendere. Nelle cose di questo mondo possiamo dire qualche cosa con sicurezza, ma nelle cose di Dio bisognerebbe sempre dire, ma mi è parso, eh? È vero, bisognerebbe di per sé proibire quelle macchinette infernali che ti registrano mentre te fai un'onesta predica di periferia, è vero così, poi dopo vieni a sapere che l'ha letto uno, è vero, a distanza di chilometri, di giorni. E perché? Perché la parola di oggi è il balbettio che noi possiamo trarre con stupore, con contentezza, con meraviglia a questo punto della nostra strada, con tutte le nostre ingiuste ricchezze e tutte le impurità del nostro cuore che rendono poi problematica essere poi lucidi veramente nel ricevere il regalo di quella parola. Con tanti ostacoli, però stamattina arriviamo qui, bene, ma è stamattina, perché bisogna continuare a camminare. Dunque, ognuno di noi è sentinella. Ognuno di noi è sentinella. È interessante che sia sentinella anche il tuo bambino, che non sei sentinella tu perché istituzionalmente o per età tu sei collocato in una zona di autorità, quindi è lui che deve ascoltare te. Mica vero, mica vero. La profezia esige una libertà assoluta. E quindi devi stare attentissimo, anche perché fra l'altro questo qui ha la mania di nascondersi sempre nei posti impropri, non vale, no, ha dovuto nascondersi lì, non vale, invece fa sempre così, nei piccoli, nei poveri, negli increduli, nei mascalzoni, oddio mio, all'improvviso salta fuori, ed è la parola di Dio, ed è la parola della salvezza. E noi siamo qui questa mattina appunto per tante sentinelle che ci sono state nella nostra vita. Ma la cosa per me più interessante, almeno io ho concordato così con un mio collega con il quale ci scambiamo qualche pensiero la domenica prima di andare a fare la predica, abbiamo il grande regalo oggi che ci viene anche data in due righe, la parola fondamentale, proprio lì c'è dentro tutto. Allora quella lì adesso la riascoltiamo, è stata letta molto bene dal lettore. Ascoltate, fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. Il male non fa male al prossimo, tenetta della legge è l'amore. Capite, lo dice un ebreo questo qua, che non cita neanche il comandamento di Dio. Perché Gesù, quando ci ha parlato di questo comandamento che raccoglie tutti, il comandamento cos'è? L'amore. Amore di Dio e amore del prossimo. Questo sciagurato di Paolo neanche cita l'amore di Dio. E dice che nell'amore del prossimo ci sta tutta la legge. Tutta la legge, compreso il comandamento dell'amore di Dio. Certo. Perché per quel disgraziato che era mezzo morto sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico, che sempre citiamo, quello straniero eretico che si è fermato e ha avuto compassione di lui, è stato Dio, è stata la mano di Dio, è stata la carezza di Dio. Su quella strada quell'uomo mezzo morto ha fatto la sua vera esperienza di Dio. Io taccio perché poi non ho neanche voglia di discutere sempre con tutti, ma uno mi dice: io non credo proprio in niente, però ho una persona che per me è stata tutto, e parla, che ne so, di sua mamma, della sua propria filosofia, e da lì è come se avessi tutto. Io avrei voglia di dire: ma guarda che quella lì era la presenza di Dio, perché a me Dio, io non l'ho mai visto Dio. Ne l'ho sentito mai in modi speciali, l'ho quasi sempre ascoltato in modo molto distratto. Molte volte non solo non l'ho capito, ma l'ho anche rifiutato, mi ha dato fastidio. Ma va a quel paese, dopo ci ho ripensato, dico: ma tu bisogna ripensarci. Bene, allora in questo miracolo della sentinella e della profezia, oggi viene collocato il comandamento assoluto, l'amore del prossimo. Qui dentro c'è tutto, per cui alzare la voce sul peccato di adulterio, alzarla in toni magari ancora più preoccupati sul comandamento del non uccidere, ma non fare di questi comandamenti semplicemente delle vie e delle modalità dell'amore fra di noi, non vale, non vale. Perché certe volte, per far valere un comandamento, diciamo e facciamo tali e tante cattiverie che la roba diventa diabolica. E tante volte rischiamo di lasciare una persona priva della percezione che la sua vita valga ancora qualche cosa, perché non gli facciamo la domanda fondamentale, no, non gli facciamo osservare quello che è fondamentale, però quella persona lì ti vuol bene. A quella persona lì tu vuoi bene. È chiaro che le cose mi piacerebbe spingerle fino allo scandalo, ma invece i maggiori di 18 anni ci pensino loro andare allo scandalo. Se due si vogliono bene invece che odiarsi, il fatto che si vogliono bene in ogni caso è molto importante. Ma però c'è questo, cioè, tante volte ci sono dei problemi mica piccoli, però si vogliono bene. Non è una cosa grande che si vogliano bene? È la cosa più grande. è la cosa più grande, è l'identificazione assoluta della presenza di Dio in mezzo a noi. E gli altri comandamenti non ci sono più? Certo, ci sono tutti, tutti e 630, sono 630, no? I precetti della legge giudaica, ci sono tutti, ma sono tutti volti dell'amore, vie dell'amore. Per cui certo che non devi andare con un'altra donna, perché ce l'hai, è tua moglie, è quella che ti vuol bene, ha fatto una scelta per te come te l'hai fatta per lei, è certo. E se vai con un'altra donna, non le vuoi bene in quel momento lì, le vuoi meno bene, diciamo, almeno quello, vero? E invece voi tra di voi avete stretto un patto d'amore talmente forte che i matrimoni bisognerebbe farne meno, perché sono una roba troppo grossa i matrimoni, secondo me. Perché due che si sposano diventano il segno più grosso dell'amore che Dio ha per l'umanità, no? È vero? Un amore fedele, esclusivo, per sempre. Oh, ma non si regge una roba così. Regge solo Gesù Cristo perché l'ha inchiodato. Ma come si fa a reggere una roba così grossa? È una roba grossissima. Grossissima. E quindi certo che è impegnativo, ma in riferimento all'amore, capisci? Come non si può rubare? Non si può rubare. Oddio, certo che è meglio neanche rubare una mela, è meglio non aver rubato un portafoglio che dopo ti hanno beccato, cretino, adesso sei alla doccia. Ma non si può neanche rubare all'altra parte del mondo, no? Non si può rubare tutta l'energia che deve servire per tutti. Non si possono mettere giù dei semi nel campo per fare andare le automobili quando ci dicono che il vero problema fra pochissimi anni sarà l'alimentazione, sarà la fame. Non si può rubare, ragazzi. Prendiamo fuori le bici, ma non rubiamo. Perché? Perché rubare vuol dire non volere bene. Non è una questione di legalità, è una questione d'amore. E dice che anche il desiderare potrebbe essere pericoloso, è certo. San Paolo arriva a scrivere nella sua lettera, sempre quella lettera lì ai Romani, che il desiderio è così pericoloso perché si carica, no, di tensione, e quindi può caricarsi di aggressività, e quindi può caricarsi di quella roba per cui prendi una persona, la spremi, poi la butti perché tanto l'hai già spremuta, è pericoloso. Allora lui arriva a dire che forse è una radice di tutti i guai che combiniamo, il desiderare è pericoloso, certo. Perché? Perché il desiderare può correre il rischio che invece di amare una persona la fai strumento di te, la porti a te, ma non vai tu a lei. Pericoloso, vero? E un'ultima cosa che volevo dirvi, notate com'è carino anche questo particolare, che lui cita dei comandamenti tutti col non. Non è che tutti i comandamenti siano tutti col non. Per esempio, uno dei comandamenti delle tavole là del Monte Sinai dice onora il padre e la madre, però la maggior parte dei comandamenti sono no. No, non andare a ballare, non pitturarti così, non metterti quelle sotane così corte, è vero, non continuare a guardare le TV senza studiare, e giù dei non, è vero. Allora c'era uno che in piazza diceva al capo dei comunisti, prova a dire qualche cosa di sinistra, perché non riusciva più a dirlo, no? È vero, e qualche volta anche noi cristiani corriamo il rischio di non essere più capaci di dire qualche cosa di sì. Non bisogna sempre dir di no. E allora Paolo, che scrive ai suoi fratelli e figli della Chiesa di Roma, dice che non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, si recapitola in queste parole: amerai il tuo prossimo come te stesso, perché l'amore è il sì di Dio. E Paolo dice che in Gesù tutto è diventato sì. Tutto è positivo. Ed è meraviglia questa, no? Perché è chiaro che tante cose noi le viviamo necessariamente nella negatività. Forse anche che arriviamo a un certo punto in cui bisogna un pane troppo piccolo spezzarlo ancora, perché se no quello lì non mangia, cosa facciamo? E però tutto è diventato sì. Ma perché lo fai? Perché gli voglio bene. E voi sapete, no? Qual è l'ultimo gioco tra il no e il sì? Il gioco supremo tra il no e il sì? Il passaggio fondamentale tra il no e il sì? è la croce che c'è qui dietro, ed è lui che però ha gli occhi aperti, perché siccome lui è morto, lui è diventato grembo della vita. La Pasqua è questo passaggio radicale, ci si lascia alle spalle tutti i no fino alla morte, e tutto diventa sì. E la morte? Dare la vita, dare la vita. Veniamo qui alla domenica per avere la riscoperta, l'onore, il piacere di scoprire che non dobbiamo morire, dobbiamo dare la vita. E che quindi la morte non è un qualche cosa che è davanti a noi come rischio, pericolo, muro, ineluttabile fine. No, è quella che avrebbe dovuto fare l'altro ieri, no? Quando la vita non l'abbiamo per niente data, anzi un po' forse l'abbiamo rubata. Si trattava lì di morire nel modo nuovo. Se vale questo gioco, la vita, voi capite, è molto bella. È molto bella. Perché questo comandamento ha un enorme vantaggio, che non ci abbandona mai, e che, come tante volte vi ho detto, non abbandona mai nessuno. Perché anche uno cattivo, improvvisamente, trova dentro di sé la norma dell'amore. Perché anche uno che abbia fatto tanto male, improvvisamente scopre dentro di sé una specie di pianto, di commozione, di desiderio di volere bene. Ed è capace di volere bene un anziano come un figlio, un credente come un ateo. Tutti. Sempre tutti. Perché non, i comandamenti di tutti gli altri non sono necessariamente sempre per tutti. Questo invece lo è. E quindi capite, succede che l'avvenimento dell'amore precede tutto quello che può succedere. È molto interessante questo, perché tu puoi dire, ah, ma però se succede così, non c'è niente che ci possa fregare, non c'è niente. Qualunque cosa succeda, qualunque persona incontreremo, in qualunque avvenimento entreremo, noi potremo, in pienezza, in semplicità, spero sorridendo. San Paolo ama dire che Dio ama chi dona con ilarità. Qualche volta lo dovremmo fare piangendo, con delle parole, con dei silenzi. Qualche volta faremo persino bella figura, che è una roba che fa ridere i polli, e più delle volte faremo la figura dei minchioni, bene, ma potremo voler bene. Se la promessa vale, se il gioco vale la candela, la domenica di oggi è proprio molto interessante. Allora dicevamo, ci mette in stretto legame l'uno con l'altro, perché se tu non mi sorridi con compassione, manca a me il sorriso di Dio. E so che bisogna che un momento mi fermi per chiederti scusa per ieri sera, perché altrimenti ti rovino la domenica. E nel piccolo, con stupore, scopriamo appunto Dio e tutto il suo volerci bene.